Vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro degli Atti. Leggeremo dal capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 22. La conversione di Saulo. Atti capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 22. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo.» Egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» Il Signore gli disse: «Alzati, entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare.» Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra ma aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» E gli rispose: «Eccomi, Signore.» E il Signore a lui: «Alzati, va nella strada chiamata Diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista.» Ma Anania rispose: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome.» Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome.» Allora Anania andò, entrò in questa casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo.» In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi alzato si fu battezzato e dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma costui non è quel tale che a Gerusalemme inferiva contro quelli che invocano questo nome ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti?» Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. È un racconto che conosciamo tutti, ma è un racconto che ogni volta ci parla in maniera diversa. È un racconto che è pieno, ricco di particolari, che è chiaro che non possiamo evidenziare in questa mattinata, ma cerchiamo attraverso la conversione di Paolo di prendere delle lezioni per noi, che possono essere di utilità a ciascuno di noi. La conversione di Paolo, di Saulo, è considerata l'avvenimento più importante nella Chiesa dopo la Pentecoste. Il fatto che Luca ne riporti 3 volte nel libro degli Atti, perché per 3 volte troviamo questo racconto, testimonia appunto l'importanza di questa conversione per la Chiesa. E come vedremo, le sue origini, la sua formazione, le sue qualità personali facevano di lui la persona adatta per l'opera del Signore. Per l'espansione del Vangelo serviva Paolo, serviva Saulo che era stato convertito dal Signore. E il testo che abbiamo letto ci presenta Saulo che divenne per la grazia di Dio Paolo e ci mostra anche la magnifica opera di Dio nella vita di Saulo. Qui troviamo l'uomo, Saulo, e accanto troviamo il grandioso miracolo che Dio ha compiuto nella vita di quest'uomo. La vera conversione è il frutto di un incontro personale con Gesù ed ha come risultato una nuova vita, e questa nuova vita è caratterizzata da dei segni evidenti di cambiamento. Questa è la sintesi estrema della conversione di Paolo. Questa è la verità che deve accomunarci, deve essere nostra. La conversione è un incontro personale con Gesù. E questo incontro personale con Gesù ha portato una nuova vita che è evidente agli altri. Il testo inizia appunto con Saulo e, tenendo presente i vari testi che troviamo distribuiti sia nel libro degli Atti che nelle Epistole, possiamo, ecco, inquadrare il personaggio e vedere un attimino le sue origini, la sua formazione e la sua condotta nel passato. Le sue origini. Il primo nome di Paolo era Saulo, come sappiamo. Era originario di Tarso, che era una importante città romana della Cilicia, che era situata nell'attuale Turchia, e nacque più o meno quando nacque il Signore Gesù. Era inoltre, come sappiamo, cittadino romano, e questo era un particolare importante, è un particolare importante perché questa sua appartenenza all'essere cittadino romano gli dava dei privilegi grandiosi. Si pensa che i suoi antenati provenissero dalla Galilea, Paolo era il suo nome greco, e proprio come il suo omonimo Saul, il primo re di Israele, anche lui apparteneva alla tribù di Beniamino. Sappiamo che era un artigiano, fabbricava delle tende, e questo era un particolare comune a tutti gli ebrei dotti. Tutti i giovani che avevano studiato, avevano fatto degli studi, dovevano avere anche un mestiere tra le mani, perché non potevano cadere nell'indolenza. La sua formazione, si pensa che venne educato inizialmente a Tarso, che a quel tempo era considerata la terza città più importante per quanto riguarda gli studi nel mondo. Dopo Atene e Alessandria c'era Tarso, e lì Paolo imparò la filosofia e la poesia greca. In seguito, come sappiamo dai vari racconti del Libro degli Atti, venne inviato a Gerusalemme e lì, presso l'illustre rabbino Gamaliele, imparò la teologia e la legge ebraica. Questo Gamaliele, ci dicono alcuni studiosi, era un fariseo e dottore della legge, molto stimato come insegnante, un eminente maestro e anche fariseo. E quando Paolo racconta la sua testimonianza ai giudei, nel capitolo 22 degli Atti, cosa dice di lui, di se stesso? Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Ecco la formazione di Paolo. Aveva una conoscenza del mondo ellenico, della Grecia e della filosofia greca, ma aveva una profonda conoscenza della legge e della teologia. Ma purtroppo quest'uomo era solamente un religioso. Religioso. Il suo cuore confidava, che l'aveva affermato anche lui stesso, nella propria giustizia, era un orgoglioso, possiamo dire che era un perduto, e un legalista. In Filippesi 3 è scritto che lui stesso dice queste parole: quanto alla legge io sono fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Chiaramente non possiamo dire che Paolo era un empio, assolutamente, lui credeva in Dio. Non possiamo dire che era un bestemmiatore, assolutamente, lui lodava Dio, e nemmeno uno schernitore di Dio. Il problema è che aveva un grande zelo, ma senza conoscenza. Un grande zelo, ma senza conoscenza. Anche un uomo così religioso, che conosceva nei dettagli la legge di Dio, che conosceva Dio, le sue opere del passato, un uomo del genere aveva bisogno di salvezza. Uno dice, ma come? È una persona così brava, così buona, conosce le cose di Dio, quanti ne sentiamo nel mondo? E io non ho fatto niente di male, perché ho bisogno di essere salvati? Perché, come dice la parola, solo in Gesù è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che è stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Se non c'è Gesù, puoi essere religioso più bravo di questo mondo, ma sarai perduto. È la Bibbia che lo dice. Solo in Gesù è la salvezza. Paolo non riconosceva Gesù quale Salvatore, quale Messia, perché lo considerava un uomo morto. E per lui era un capitolo chiuso, morto. E dunque si opponeva al Vangelo. E questo faceva di lui, purtroppo, una persona perduta. Religiosa, ma perduta. Buona, ma perduta. In Atti, nel capitolo prima del capitolo 9, in Atti 8, è descritta la conversione dell'Etiope, questo eunuco e ministro di Candace, la regina dell'Etiopia. E cosa faceva quest'uomo? Leggeva Isaia. Cioè leggeva la parola di Dio. Eppure aveva bisogno di conoscere il lieto messaggio di Gesù. Era necessario che lui avesse un incontro con Gesù, nonostante leggesse Isaia. E Filippo, come sappiamo, gli spiega attraverso Isaia che anche lui aveva bisogno di Gesù, perché senza di Gesù non c'è salvezza. Nel capitolo 10, successivo al 9, troviamo la conversione di Cornelio. Cos'è detto di lui? Che era un uomo pio, timorato di Dio, faceva molte elemosine e pregava Dio assiduamente, ma non conosceva Gesù. Vedete? Ci sono uomini religiosi, brave persone, ma non potevano essere considerati salvati, perché chi crede nel Figlio, dice la parola di Dio, ha vita eterna. Invece chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Pietro gli comunicò Gesù dicendo che di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Anche Cornelio, come il ministro di Candace, capì il Vangelo, lo comprese, lo accettò e dice il libro degli Atti che si vennero battezzati. Dovevano incontrare Gesù. C'era la necessità di un incontro con Gesù. Ricordiamoci che un uomo non può dire ma io credo in Dio e a me Gesù non serve, assolutamente, perché Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Le origini di Paolo, la formazione di Paolo, ma poi abbiamo nel libro degli Atti e nelle epistole la condotta del passato di quest'uomo. Nella lettera ai Galati Paolo stesso dice a questa chiesa: voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. E per un giudeo lo zelo era la massima virtù religiosa individuale. Essa combinava amore e odio. Il troppo amore per le cose di Dio li portava a odiare tutto ciò che andava contro le cose di Dio. E in Atti 8:3 è scritto: Saulo intanto devastava la chiesa. E il termine devastare vuol dire radere al suolo una città, oppure veniva utilizzato tra gli animali quando un animale sbranava un altro animale. Paolo era animato da questo sentimento, la distruzione totale tutto ciò che va contro i giudei. contro i cristiani. Paolo era caratterizzato da questo sentimento. E come abbiamo letto nel capitolo 9, versetto 1, Paolo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, Paolo voleva continuare quello che aveva già iniziato e che troviamo nel capitolo 8. Una grande persecuzione nel capitolo 8, e nel capitolo 9 ci viene detto che lui voleva continuare a ricercare questi ribelli, ad azzerarli, a devastarli, a annientarli. Egli, dice la parola di Dio, si dedicava a questo compito. Pensate un po', era la sua passione, il suo ardore. Lui aveva investito tutta la sua vita per questo scopo. Pensava di lavorare attivamente contro il nome di Gesù. Erano i suoi piani, i suoi programmi. Un uomo così preso da queste cose. E pianificò di raggiungere questi cristiani fino a Damasco, per poi prenderli e riportarli a Gerusalemme. I piani di Paolo. E dice lui in Atti 26, e questo infatti fece a Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto. E spesso, pensate un po', in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. E leggendo le epistole e sapendo questo di Paolo, fa una grande impressione. Ma come? Paolo arrivava a fare queste cose? Era arrivato ad essere così malvagio contro i santi, contro le cose del Signore? Fa davvero impressione. Ma come lui stesso disse, egli agiva per ignoranza nella sua incredulità. Egli agiva per ignoranza nella sua incredulità. Era un uomo che aveva estremamente bisogno di conoscere e incontrare Gesù. Era un uomo che aveva bisogno di incontrare Gesù. Se fossimo stati sulla via di Damasco, avremmo visto un uomo estremamente zelante nell'eseguire il piano di fermare i cristiani. Era un uomo convinto di servire Dio, di essere nel giusto, e nessuno poteva fermarlo. E se l'avessimo fermato su questa strada e chiesto il perché di un tale zelo, lui probabilmente ci avrebbe risposto più o meno in questi termini. Gesù di Nazaret è morto, giusto? Conoscendomi, pretendete forse che io creda che un uomo crocifisso sia il Messia promesso? Sapete bene che secondo la nostra legge chiunque è appeso a un albero è maledetto. Lo sapete, lo dice Deuteronomio 21. E Dio, secondo voi, prenderebbe un falso profeta maledetto per farlo diventare il Messia? No. I suoi seguaci predicano che Gesù Cristo sia il vivente e fanno miracoli attraverso di lui. Ma sappiate che è il potere di Satana che li aiuta. Non da Dio, non è Dio. Questa è una setta pericolosa e io intendo eliminarla prima che essi distruggano la fede giudaica. Pensate un po'. Un uomo accecato, determinato a portare a termine il suo disegno, perché convinto di essere nel giusto, convinto di essere dalla parte giusta. Ricordiamoci, ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Questo era Paolo. Ma ecco che poi dal versetto 3 al versetto 22 troviamo l'opera di Dio nella vita di Paolo. L'opera di Dio nella vita di Paolo. E nessuna conversione è uguale a un'altra. E ogni credente viene utilizzato diversamente da un altro. Non siamo delle fotocopie. Come sappiamo, lo Spirito Santo ha distribuito i propri doni. Come Egli vuole, dice. Ecco perché nella Chiesa siamo tutti diversi. Ecco perché possiamo servire il Signore in maniera diversa. E così è stato per Paolo. E quindi possiamo chiederci qual era lo scopo di Dio per Paolo. E lui stesso, Paolo, in Galati 1 dice: Dio mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché? Perché? Io lo annunciassi fra gli stranieri. Ecco lo scopo di Dio per Paolo, annunciare Cristo agli stranieri. Lo scopo di Dio è quello di rivelare Gesù agli altri. ma è lo scopo di Dio per ciascuno di noi. Anche noi, in maniera diversa da Paolo, siamo chiamati a presentare Gesù agli altri. Essendo seguaci della via, così venivano definiti i discepoli nel libro degli Atti, siamo chiamati a indicare Gesù alle persone, indicare la vera via, la verità e la vita. Lo scopo di Dio per Paolo era questo, ma è lo scopo di Dio per ciascuno di noi, perché alla fine, come è stato per Paolo, anche per noi, alla fine, Dio sia glorificato. Quindi non era da fermare il Vangelo, non era da fermare questo gruppo di persone, era da fermare Paolo, era da arrestare Paolo, da atterrarlo, da abbatterlo. E se nel caso del ministro di Candace, nel caso di Cornelio, bastò la comunicazione del lieto messaggio di Gesù per convertire queste persone, qui serviva un'azione più forte, più dirompente, visiva. Ecco perché nell'opera di Dio, nella vita di Paolo, troviamo che quest'uomo venne abbattuto. Abbattere l'orgoglio dell'uomo. In tutti e tre i racconti della conversione di Paolo, che sono presenti nel libro degli Atti, leggiamo che Paolo cadde a terra. Tutti coloro che erano presenti caddero a terra. Caddero a terra. Saulo era diventato, metaforicamente parlando, un uomo che bisognava farlo cadere dalla sua altezza che aveva raggiunto. Bisognava farlo scendere dalla sua posizione orgogliosa ad una più umile. Bisognava farlo arrivare ad una posizione prostrata anziché eretta. Paolo doveva prostrarsi. E ogni volta che nella parola di Dio si parla di cadere a terra, si vuole sottolineare che bisogna riconoscere colui che è degno di adorazione. Troviamo tanti brani nella parola di Dio, nell'Evangelo, dove gli uomini che cadono a terra è per riconoscere che dinanzi a loro c'è Dio. E Paolo doveva riconoscere Gesù quale Dio, quale figlio di Dio. Serviva però abbatterlo, farlo cadere a terra, umiliarlo. Saulo doveva arrivare a questo livello di conoscenza. C'era bisogno che lui toccasse il fondo per umiliarsi e riconoscere Gesù quale Signore, che è degno di essere adorato e servito. Doveva rendersi conto del suo stato di orgoglio e anche della sua cecità spirituale. Era cieco da un punto di vista spirituale. Non vedeva la salvezza in Gesù. E la luce, essendo un elemento della gloria di Dio, lo accecò, ma ha anche un significato spirituale. Gesù un giorno ai giudei cosa disse nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni? Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Allora alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: ma siamo ciechi anche noi che siamo religiosi, noi che seguiamo Dio, che siamo estremamente zelanti nelle cose di Dio? Siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, cioè siete convinti, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Come quei farisei, Paolo pensava di vedere, di sapere, di conoscere, di avere la verità. Ma purtroppo egli si sbagliava. Era nelle tenebre spirituali e doveva convertirsi alla luce, conoscere la vera luce che illumina ogni uomo, anche un uomo come Paolo. Aveva bisogno di questa luce. Sulla strada di Damasco prese coscienza del suo alto livello di orgoglio, della sua totale cecità spirituale intorno alla benedetta persona di Gesù e comprese che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, come lui stesso scritto in Filippesi, capitolo 3. Bisognava abbattere quest'uomo per renderlo consapevole del suo orgoglio e della sua cecità spirituale. Ma c'era bisogno di un altro elemento, di incontrare Gesù, di vederlo. Paolo aveva bisogno di incontrare Gesù. Caduto da cavallo, ascoltò una voce e nel dubbio, nella confusione, nella paura, dice: «Ma chi sei, Signore?» Ecco che serviva parlare a quest'uomo. La luce e la voce sono gli elementi di ogni apparizione della gloria di Dio. In ogni apparizione della gloria di Dio che troviamo nella Bibbia, ci sono sempre questi due elementi, la luce e la voce. Non solo la luce, che lo ha fatto cadere, ora serviva ascoltare la voce. E Gesù si rivela nella sua gloria, dicendogli: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Ecco la prova schiacciante del Gesù vivente. Paolo pensava che fosse morto, ma qui era Gesù davanti a lui che gli diceva: «Io sono Gesù che tu perseguiti». E qui imparò tre cose Paolo. Innanzitutto fece la prima scoperta che Gesù appunto era vivente. E allora avrà detto: «Mamma mia, ma allora qui le cose cambiano. Ma chi sto perseguitando se lui è vivente? Ma cosa sto combinando?» Ma non solo Gesù rivela di essere vivente, Paolo fa una seconda scoperta, che i credenti sono in Cristo, perché chi tocca i credenti tocca Cristo. Imparò che i credenti sono in Cristo e che il dolore inflitto ai membri del corpo di Cristo sulla terra affliggeva il capo del corpo che è in cielo. Ma fece una terza scoperta, che egli era un peccatore, perché non stava servendo Dio, come pensava, stava perseguitando Dio. Pensate allora alla crisi che stava vivendo quest'uomo in questi attimi. Ed ecco perché lui dice: «Signore, che devo fare?» E ora si rivolge a Gesù chiamandolo Signore. Prima l'aveva chiamato Signore non riconoscendolo tale, ora lo riconosce tale e dice: «Cosa devo fare? Signore, che devo fare?» E Dio gli rivela anche il suo piano. Oltre ad abbatterlo, oltre a parlargli, ecco che il Signore Gesù gli presenta il piano. E questo lo troviamo in Atti 26, dove dice: «Per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio». Era in atto un grande cambiamento nella vita di Paolo. Quando si incontra Gesù, si fanno delle scoperte vitali che portano dei cambiamenti nella nostra vita. Quando uno dichiara di essere del Signore, necessariamente ci deve essere un cambiamento di vita. Necessariamente. Perché fa delle scoperte relativamente al proprio passato, alle proprie convinzioni, ai propri errori, e viene a conoscere ciò che deve essere. E il Signore, attraverso l'opera dello Spirito Santo, cambia la vita di quest'uomo e questi cambiamenti sono evidenti, proprio come fu nella vita di Paolo. Da ebreo figlio di ebrei divenne l'apostolo dei gentili, da persecutore divenne un predicatore, da legalista fariseo divenne un grande proclamatore della grazia di Dio. Una grande trasformazione. E più avanti troviamo che egli rimase 3 giorni nel silenzio a Damasco. Era necessario anche questa fase. Oltre ad essere abbattuto, oltre a incontrare il Signore Gesù, oltre a conoscere il piano di Dio per lui, c'era bisogno che lui si fermasse 3 giorni. E infatti Dio non manda subito Anania da Paolo, ma lo lascia lì per 3 giorni, nel silenzio, al buio perché non vedeva più, non prese cibo, quindi rimase a digiuno, e in questo stato egli rimase con se stesso e con il Signore, perché è scritto più avanti: egli è in preghiera. Versetto 11. C'era bisogno anche di questo passaggio. Ogni uomo che incontra Cristo poi ha bisogno di questa fase di riflessione. Riflettere sul proprio passato, riflettere su chi ha incontrato, su chi gli ha parlato, riflettere ora sulla sua nuova vita. Giona rimase 3 giorni nel buio, anche lui, e rimase riflettendo intorno a Dio, tant'è che nel ventre poi esaltò e lodò Dio. Anche Paolo aveva bisogno di rimanere 3 giorni nel silenzio, nella pace, in preghiera, per riflettere sulla sua vita. Ma dal versetto 10 al versetto 18 troviamo il servizio necessario di Anania. E i piani di Dio sono meravigliosi, perché cambiano, e noi con la nostra logica non riusciremo mai a capire il perché Dio si è comportato in un certo modo. Ma qui Dio, vediamo che Dio aveva preparato bene ogni dettaglio per mettere in atto il suo piano, e ora coinvolge un uomo. Mentre nelle conversioni di Cornelio, nella conversione dell'Etiope, ci fu solo l'uomo, qui troviamo che prima c'era necessario di un'onda d'urto da parte del Signore e poi dell'uomo. Ed ecco che torna l'uomo nell'opera di Dio. Torna quest'uomo, Anania, che è citato solo 2 volte nella Bibbia, ma il suo ruolo è stato fondamentale, straordinario. È scritto di lui in Atti 22 che di lui rendevano buona testimonianza gli abitanti di Damasco. Era un uomo di Dio, era un discepolo che nel silenzio serviva Dio. E a me piacciono questi uomini che nel silenzio lasciano delle tracce, che non devono essere sempre davanti a mostrarsi, a farsi sentire, ma nel silenzio servono Dio e portano dei risultati straordinari, come fece Anania nella vita di Saulo. Oggi abbiamo bisogno di questi uomini nelle nostre chiese, uomini umili che servano nel silenzio, senza voler necessariamente apparire, ricevere gli applausi quando fanno una cosa. Anania servì il Signore nel silenzio e compì un'opera straordinaria per ciò che è diventato Saulo per tutte le chiese dell'Europa. Il Signore non chiamò Filippo, non chiamò Pietro, chiamò Anania. E allora Anania andò, versetto 17. Di Anania possiamo imparare che Dio può usare anche il credente meno in vista per la sua opera. Lo ha dimostrato in questo caso, ma anche in altri casi. Dio può usare tutti, anche quello meno in vista. Sono i piani di Dio. A lui piace fare così, ed è giusto che sia così, per evitare che si accentri su una sola persona, su alcune persone, l'importanza. Ecco che Dio si serve anche delle persone meno in vista. Dietro molti servitori, e questo si è verificato nella storia, molti servitori ben noti, ci sono credenti meno conosciuti che li hanno influenzati, perché la cosa più importante non è la fama, ma è la fedeltà a Dio. Secondo, l'esperienza di Anania ci dice che non dobbiamo avere paura di obbedire alla volontà di Dio. Anania era un po' titubante, ma Signore, Paolo, sappiamo chi è, ma da chi mi... dove vado? Conosci bene la storia di quest'uomo. Anania doveva imparare ad obbedire Dio, non avere paura di obbedire Dio. Quando Dio comanda, dobbiamo ricordarci che la sua volontà è perfetta ed è sempre la migliore. E poi, terzo, l'opera di Dio è equilibrata. Troviamo un evento straordinario, divino, ma troviamo anche un intervento umano accanto. Troviamo la mano di Dio che spinge Paolo per terra, ma troviamo anche la mano di Anania che pone sulla testa di Paolo. Troviamo la voce divina, ma troviamo anche la voce di Anania. Vedete, l'opera di Dio è equilibrata, e noi dobbiamo credere a queste cose, che gli eventi ordinari fanno parte anche di quelli straordinari previsti da Dio. E infine Anania ci dice che non dobbiamo mai sottovalutare il valore di una persona che si converte a Cristo. Pietro aveva convertito, grazie al suo ministero, molte persone, migliaia di persone erano venute alla conoscenza del Signore. Lo stesso fu per Filippo, tanti in Samaria conobbero il Signore. Anania fu mandato da un solo uomo, uno. uno. Però che uomo che divenne. Quindi mai sottovalutare il valore di una persona che si converte a Cristo. Quindi il Signore abbatte quest'uomo, si rivela, il Signore Gesù si rivela, gli parla, si fa conoscere, si serve di Anania, ma poi troviamo che la sua opera si conclude nella vita di Paolo nel vedere la realtà della conversione in quest'uomo. Dai versetti 17 e 22 troviamo dei cambiamenti straordinari. Alla fine Paolo divenne il Paolo che conosciamo noi anche grazie a questi credenti di Damasco che gli parlarono di Gesù. E lui crebbe nella conoscenza, si fortificò, divenne sempre più forte. E la realtà della conversione lo vediamo dai vari aspetti che troviamo nei versetti che vanno dal 17 al 22. È scritto, versetto 17, che fu riempito dello Spirito Santo, fu battezzato, versetto 18, fu unito alla comunione con il popolo di Dio, versetto 19, cominciò a testimoniare con potenza, versetto 20, crebbe nella grazia, versetto 22, e sconcertava la gente, metteva la gente in confusione grazie alla sua testimonianza, versetto 22. Ma questo è vero per tutti i credenti, perché una conversione porta con sé anche dei segni evidenti di cambiamento. La conversione di Paolo è stato un evento chiaramente unico e determinante, e la Chiesa tutta ringrazia il Signore per la conversione di quest'uomo, perché grazie a Paolo abbiamo tutto il Nuovo Testamento tra le nostre mani, buona parte del Nuovo Testamento. Ma la Chiesa tutta ringrazia Dio per le sue opere nella vita degli uomini. Dio solo può trasformare anche i cuori più duri, e nessuno è fuori dalla portata della grazia di Dio. Uno dice, ma quella persona sono anni che gli parlo del Signore, e non si convince, non cambia. C'ho quel genitore, quel parente, quel fratello, quella sorella, ma sono anni che gli parlo di Gesù, come mai non cambia? La lezione che emerge dalla conversione di Paolo è che anche i cuori più duri cambiano dinanzi alla rivelazione di Dio. Dio conosce i suoi tempi, i suoi modi. Noi dobbiamo essere convinti che Dio possa cambiare anche i cuori più duri, come il cuore di Paolo. E l'uomo convertito, come abbiamo imparato da Paolo, consapevole del grande miracolo che ha ricevuto, sapendo che è passato da una morte eterna, quindi una separazione per sempre dal Signore, ad una vita eterna, quindi per sempre con il Signore, cosa fa? Come Paolo, nella pienezza dello Spirito Santo, avrà una vita di preghiera. Pregherà. E pregherà a casa, ma si incontrerà anche con i credenti nell'incontro di preghiera. Vivrà in comunione con i credenti, come faceva Paolo. E per vivere in comunione con i credenti deve frequentare gli incontri. Testimonierà della sua conversione agli altri, crescerà nella grazia mettendo a disposizione della Chiesa i suoi doni, perché tutti hanno dei doni e che servono per far crescere la Chiesa. E quindi, ripensando alla conversione di Paolo, possiamo affermare che la vera conversione è il frutto di un incontro personale con Cristo e dà come risultato una nuova vita con Lui, caratterizzata da dei segni evidenti di cambiamento. Che sia così per ciascuno di noi. Amen.